rifugiamoci, come abbiamo cantato, nella protezione del Signore. Chiediamo per tutti noi, tutti i nostri fratelli e sorelle, la grazia di accogliere la croce del Signore nel nostro cammino.
Dal secondo libro delle Cronache, capitolo dodicesimo. Quando il regno fu consolidato ed egli si sentì forte, Roboamo abbandonò la legge del Signore e tutto Israele lo seguì. Nell'anno quinto del re Roboamo, il re d'Egitto Sisac salì contro Gerusalemme perché i suoi abitanti si erano ribellati al Signore. Egli aveva 1200 carri, 60.000 cavalli. Coloro che erano venuti con lui dall'Egitto non si contavano, Libi, Succhei ed Etiopi. Egli prese le fortezze di Giuda e giunse fino a Gerusalemme. Il profeta Semaia si presentò a Roboamo e ai comandanti di Giuda che si erano raccolti a Gerusalemme per paura di Sisac e disse loro: «Dice il Signore, voi avete abbandonato me e io ho abbandonato voi nelle mani di Sisac». Allora i capi di Israele e il re si umiliarono e dissero: «Giusto è il Signore». Quando il Signore vide che si erano umiliati, la parola del Signore fu rivolta a Semaia: «Si sono umiliati e io non li distruggerò, anzi concederò loro la liberazione tra poco. La mia ira non si riverserà su Gerusalemme per mezzo di Sisac. Tuttavia essi diventeranno suoi servi, così sapranno che cosa sia servire me e servire i regni del mondo». Sisac, re d'Egitto, salì a Gerusalemme e prese i tesori del Tempio del Signore e i tesori della reggia, portò via tutto, prese anche gli scudi d'oro fatti da Salomone. Il re Roboamo li sostituì con scudi di bronzo, che affidò ai comandanti delle guardie addette alle porte della reggia. Ogni volta che il re andava nel Tempio del Signore, le guardie li prendevano, poi li riportavano nella sala delle guardie. Poiché Roboamo si era umiliato, l'ira del Signore si ritirò da lui e non lo distrusse del tutto. Anzi, in Giuda ci furono avvenimenti felici. Il re Roboamo si consolidò a Gerusalemme e regnò. Quando divenne re, Roboamo aveva 41 anni e regnò 17 anni a Gerusalemme, città scelta dal Signore tra tutte le tribù di Israele per collocarvi il suo nome. Sua madre, Ammonita, si chiamava Naama. Egli fece il male perché non aveva applicato il cuore alla ricerca del Signore. Le gesta di Roboamo, dalle prime alle ultime, non sono forse descritte negli atti del profeta Semaia e del veggente Iddo, secondo le genealogie? Ci furono guerre continue tra Roboamo e Geroboamo. Roboamo si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nella città di Davide. Al suo posto divenne re suo figlio Abia. Parola di Dio.
Capitolo dodicesimo, come stiamo vedendo, è anch'esso in gran parte una scrittura dell'autore del libro delle Cronache, i primi 8 versetti sono suoi e anche il versetto 12, ma la sostanza anche del capitolo 12, come vediamo, è una scrittura originale del cronista.
Ci sono alcune cose che mi colpiscono in questo declinare progressivo con alti e bassi della regalità. Davide aveva gravemente peccato e offeso il Signore col suo peccato ed era stato profondamente umiliato. Però nella prova e anche nei momenti più duri della prova, quando Samuele maledicevo, quando Assalone si ribella, tenta la vita, Davide non si allontana mai dal Signore. A chi avrebbe voluto ammazzare Semei che lo malediceva mentre fuggiva da suo figlio, lui disse: uno uscito dalle mie viscere tenta di torni la vita e io dovrei uccidere questi. Insomma, comunque, se mi maledice è perché il Signore glielo ha comandato. Quindi vede sempre, c'è sempre il Signore comunque e non si allontana mai da Lui. In Salomone invece le cose sono diverse. Salomone, quando è consolidato nel regno, si allontana dal Signore perché ha rapporti con ciò con cui il Signore aveva detto di non averne, donne straniere. Quindi il suo cuore si allontana dal Signore e diventa idolatra. E allora con Salomone comincia veramente la rovina, la decadenza. Quello che mi colpisce è, tra l'altro, che Salomone due volte aveva avuto la visione, gli era apparso il Signore, gli ha parlato, gli aveva fatto un dono massimo di grazia quando gli aveva assicurato una saggezza che nessuna sapienza, che nessun re della terra avrebbe superato. Eppure neppure l'incontro diretto col Signore impedisce di allontanarsi da Lui, l'idolatria. Ecco, la facilità con cui, l'altra cosa che mi colpisce è la grande facilità con cui questo capitolo mostra il passaggio dal servizio del Signore all'idolatria. Roboamo, quando fu consolidato nel regno, non seguì più il Signore e tutto Israele lo seguì. Quindi non è straordinario, insomma, la potenza di attrazione di uno su tanti e del male. E direi che questa idolatria non è tanto lontana dal cuore dell'uomo, perché ritorna in forme diverse. L'idolatria del denaro, l'idolatria del potere sono del tutto odierne, ecco, appartengono all'uomo e si manifestano. E liberarsi dall'idolatria è soltanto il dono di grazia alla fedeltà di Dio.
Mi colpiscono due cose oggi. La seconda che dirò in particolare. La prima è questa precarietà quasi secondo delle sicurezze che l'uomo si dà da solo. In un attimo spazzate via le città fortezze che aveva appena costruito, avevano appena consolidato, e poi tutti i beni del Tempio. Quasi secondo me
più, con una un po' più lontano, appena un po' più
Va bene così? Scusate.
Sì.
Quasi, secondo me, con una certa ironia da parte del cronista, questi scudi di bronzo portati, messi in sicurezza dopo che hanno rubato quelli d'oro, giusto perché li veda il re, insomma, davvero in un attimo tutti questi sane, prudenze e segni di bellezza, di prosperità, puff, spariti. E questo è un aspetto. L'altro è questo venire meno immediatamente del re e del popolo nella prosperità. Insomma, questo è un rischio, credo, di ogni uomo, sicuramente di questa vita che viviamo noi in questo nostro mondo, parlo di me, parlo dell'epoca in cui viviamo. Il Salmo dice: l'uomo nella prosperità non comprende, e qui immediatamente si allontana dal Signore. E mi veniva sì, e questa, contro questa cosa da subito il popolo era stato messo in guardia, da quando Mosè aveva detto: quando sarai nella terra starai bene, bada di ricordarti, di lodare, perché non è la prosperità non è un idolo, siamo noi che ci dimentichiamo di ringraziare, di vivere appunto nel ringraziamento.
Mi ha colpito qualche collegamento tra la prima e la seconda lettura. Noi stiamo vedendo un po' i regni del nord e il regno di Giuda, che i regni del nord sono eretici, però in questo caso, nel caso del Vangelo, è il Samaritano quello che porta aiuto alla vittima dei briganti, quindi la misericordia ci può essere dappertutto. Quando dice misericordia voglio e non sacrifici, vale sempre.
Come è proprio del cronista, anche che la rivolta di Geroboamo e anche questa invasione del re d'Egitto è stata permessa da Dio. Ecco, c'era un disegno di Dio che si stava attuando. E poi, appunto, come mi sembrava di aver sottolineato ieri, che poi è stato già detto, queste ricchezze, queste fortezze che sembravano appunto di dover proteggere la città, proteggere invece sono state motivo anche di distruzione, perché appunto il re si è inorgoglito ed è caduto, ed ha abbandonato il Signore proprio per questo, perché i suoi beni e le sue ricchezze non l'hanno protetto da questo disegno di Dio. Comunque, quello che mi ha colpito di più è il versetto 8, e anche questo è proprio del cronista. Perché Dio aveva annunciato la distruzione di questo regno, e poi invece c'è la conversione, l'umiliazione. Questo è molto importante, questa capacità che l'uomo ha di fronte a un disegno di Dio. Dio è giusto e lui si umilia, il re e tutti i suoi sudditi e i capi. Però Dio, mi sembrava così, che lui prospetta comunque un castigo più mite rispetto alla distruzione, non distrugge. Però, ecco, questo che dovrà sperimentare il popolo, quanto sono differenti, ecco, quanto è differente servire il Signore o servire un re. Perché la mano del re si posa su tutto, appunto, prima di tutto sui beni del tempio, si posa sui figli, si posa sui terreni, sulla terra, si posa anche sulla libertà dell'uomo. Quindi è un castigo che fa differenza. Davide lo sapeva bene: è meglio cadere nelle mani di Dio che cadere nelle mani degli uomini. Ecco, quindi Dio gli far sperimentare anche questo.
Mi sembra che il testo insista molto su questo verbo umiliarsi. L'avevamo già trovato perché era l'inizio di un percorso, secondo il capitolo settimo. Se il mio popolo si umilierà, allora piegherà, pregherà, ricercherà il mio volto, allora perdonerò il suo peccato, risanerò il suo paese, diceva Dio nel capitolo settimo. E qua mi sembra che sia versetto 14, nella dedicazione, quando c'è la presa di possesso della nube. E adesso viene detto tante volte, viene anche detta questa frase: il Signore è giusto, come frase sintetica di questo piegarsi, perché poi c'è un gioco tra l'innalzarsi dell'inizio, versetto 1 del capitolo 12 di oggi, un regno che si innalza, e invece poi dopo il chinarsi, l'abbassarsi dell'umiliazione. C'è anche un senso così un po' di contrapposizione di questi due moti dell'animo del re e del suo popolo. A me pareva che quella parola del versetto 8, che permane, cioè nonostante l'umiliazione c'è un elemento di punizione, cioè non c'è la distruzione ma c'è un elemento di punizione. Questa parola rimarranno sotto e conosceranno la differenza tra il servizio di me e il servizio dei regni delle nazioni. E mi sembra una parola importantissima, la differenza tra servire Dio e servire i regni. E qua è detto così senza dire di più, ma mi sembra che, appunto, già ieri dicevamo che si riprendevano dei temi che erano legati all'Esodo. Mi sembra che questo sia di nuovo un tema che apre tutto il filone del servizio del faraone o di uscire per servire Dio.
Al centro qui c'è la parola del profeta e anche la fonte del profeta, come vediamo alla fine. Abitualmente il cronista dice da dove prende le sue notizie, e qui vediamo che sono questi due profeti che hanno riportato questi avvenimenti, e non hanno riportato semplicemente gli avvenimenti, questo è il punto qui. Questo sono giustificazioni di ciò che avviene, che non sono assolutamente storiche, come diremmo noi oggi, e sono interpretazioni. E ciò che non si vede è l'occhio del profeta che vede, che se questo si sa che è venuto, è perché il re ha abbandonato la Torah, l'insegnamento del Signore. E questo è un giudizio profetico, non è un giudizio dello storico. E tutto è in questa linea, mi sembra, qui, con l'insegnamento. Cioè c'è il rafforzamento, e quindi è facile abbandonare il Signore. Non bisogna mai illudersi su questo, perché non è detto qui che non avesse intenzione più di seguire il Signore. Si dice che quando si è rafforzato ha abbandonato il Signore, cosa normale, potremmo dire, diciamo che è abbastanza la norma. Comunque, come rischio, è già previsto dalla Torah questo: quando ti sarai rimpinguato, eccetera, stai attento a non dimenticare. Mi sembra che questo è un punto. Poi c'è la punizione, perché questa è già l'interpretazione, il profeta vede nell'intervento del re d'Egitto una punizione che però è un atto di misericordia, perché c'è l'interpretazione del profeta che dice: se voi vi dovete sottomettere, avete abbandonato la parola di Dio, voi avete abbandonato me, così io abbandono voi. Questo è un atto di misericordia, perché come fa il popolo a sapere una cosa del genere? Avere chiaro questo è un grande atto di misericordia di Dio. E qui c'è la risposta positiva. Solo una piccola parentesi, mi ha chiesto per questo, capitolo 7, versetto 14, perché c'è il commento del Talmud su questo, che è proprio su questo punto, cioè la traduzione italiana mette si umiliarono, mentre il testo non dice si umiliarono. In ebraico umiliarsi è leitanot, e mentre qui leikanea, questo che vuol dire sottomettersi. Allora può darsi che più o meno voglia dire la stessa cosa, lo cito solo perché il Talmud insiste proprio su questa differenza, cioè qui non si parla dell'umiliazione, si umiliarono, e abitualmente per umiliarsi è un'espressione, si può dire tecnica, vuol dire fare digiuno, coprirsi di sacco, fare preghiere, non consiste in questo qui, consiste nelle opere, cioè nel fatto di sottomettersi a re d'Egitto. Sottomettersi a re d'Egitto. No, qui il testo lo dice continuamente. Tutte le volte che nella CEI, nel capitolo 12, c'è si umiliarono, si sono umiliati, eccetera, c'è sempre si sono sottomessi. E questo è lo stesso verbo che c'è anche al capitolo 7, versetto 14. Poi ripeto, questa differenza la cito solo perché il Talmud insiste su questo, mostrando che qui non si tratta tanto di intenzioni del cuore, di digiuni, di preghiere, che pure sono importanti, ma si tratta di opere, cioè di fatto la sottomissione al Signore qui è consistita nel sottomettersi al re d'Egitto. E quindi descrive l'autore che le cose si sono ridotte, e lo fa attraverso gli scudi d'oro, che sono il segno della gloria, sono stati fatti da Salomone, insomma, e invece lui li fa fare, una cosa un po' ironica, e anche di modestia, diciamo, anche se c'è un po' di ironia, perché li fa fare Nehoset, è il bronzo, sì, è il rame, è un tipo di rame che si può lucidare molto bene e che può sembrare, luccica molto e sembra oro, ma non è d'oro, era di rame, erano tutti di rame, non era più d'oro, è un'altra cosa, c'è ancora il luccichio, ma è un luccichio che conta poco. Comunque c'è questa sequenza in cui il re si sottomette, e l'autore dice: dal momento che ti sei sottomesso, eccetera, allora la mia ira si ritira da te, con la distruzione. E anche l'autore stesso nota che ci furono anche cose buone, però la conclusione, ecco, su questo volevo concludere, su questo, la conclusione al versetto 14, io ho l'impressione che qui sia sintetico. C'è un giudizio globale, fece il male, ma non ha fatto solo il male, si è anche convertito, eccetera, ma comunque globalmente fece il male, e spiega il perché, e mi pare che la traduzione dica perché non ha rivolto il cuore, no? Non ha, adesso vabbè non ce l'ho davanti, pazienza, no? Versetto 14, non ha rivolto, applicato, forse un po' di più applicato, che in ebraico è non ha, non, sì, non si è rivolto in modo stabile, lo echin, non ha fissato bene il suo cuore, non è solo rivolgersi, e questo è il punto qui, ha fatto il male non perché non ci siano state anche delle cose buone, ma perché non è stato stabile il suo cuore nel cercare il Signore.